Dusty Mountain Cast.
In queste ultime settimane è stato celebrato e giustamente ricordato il 25esimo anniversario del lancio e dell'inizio delle operazioni del telescopio spaziale Hubble, forse il più famoso osservatorio astronomico orbitante, lanciato appunto il 25 di aprile del 1995 ed è entrato in servizio il 20 maggio sempre dello stesso anno. Dopo i successi e le straordinarie immagini realizzate con Hubble, diamo oggi per scontato che lo spazio sia uno dei luoghi principali in cui fare ricerca astronomica. Ma all'inizio dell'era spaziale, negli anni 60, questa era soltanto un'idea promettente che doveva essere dimostrata con le tecnologie e i risultati e le ricerche effettuate sul campo. Uno dei primi programmi di osservazione astronomica dallo spazio per sperimentare queste tecnologie e raccogliere i primi risultati fu un programma della NASA chiamato, con fantasia ridotta ma in maniera assolutamente appropriata, Orbiting Astronomical Observatory, OAO in sigla, quindi una serie di satelliti di osservazione astronomica lanciati a partire dagli anni 60. Il primo di questi satelliti, il primo di questi osservatori orbitanti della NASA, del programma OAO della NASA, fu un fallimento. Venne lanciato l'8 di aprile del 1966 il satellite OAO-1 ed era un osservatorio orbitante per lo studio dell'astrofisica delle alte energie, quindi disponeva di telescopi per l'osservazione a raggi X gamma ma anche nell'ultravioletto. Regioni dello spettro elettromagnetico che vengono completamente assorbite dall'atmosfera terrestre, quindi l'utilizzo a bordo di questo satellite doveva iniziare a sperimentare questi vantaggi dello spazio come luogo di osservazione astronomica, cioè il non subire le limitazioni e i disturbi dell'atmosfera. Ma un problema al sistema di controllo di questo veicolo ne decretò la fine della missione, perché il contatto con questo satellite venne perso 3 giorni dopo a causa di una rotazione incontrollata del satellite che impedì con i pannelli solari di ricaricarsi il ricaricamento delle batterie, quindi il funzionamento corretto del satellite e la possibilità di intervenire. Il secondo satellite del programma venne lanciato il 7 dicembre del 1968 venne lanciato il primo satellite del programma OAO ad avere successo, il numero 2 della serie. Si trattava di un satellite con 11 telescopi e rivelatori per lo studio dell'astronomia nell'ultravioletto, quindi per l'osservazione dell'universo nell'ultravioletto, che rimase in funzione fino al gennaio del 1973. Non solo fu il primo riuscito dal punto di vista tecnologico, ma fu il primo a dare anche dei risultati astrofisici di qualche rilievo, perché si scoprì, per esempio, che le comete hanno degli enormi aloni di idrogeno osservabili proprio nell'ultravioletto, e si scoprì anche che le nove, un tipo di stelle nove, cioè un tipo di esplosioni stellari, hanno la luminosità nell'ultravioletto che invece che continua ad aumentare anche dopo che nel visibile, cioè nell'osservazione con i telescopi tradizionali, ha iniziato a diminuire. Il 3 novembre del 1970 venne lanciato il terzo satellite della serie, l'OAO-B, che fu anche in questo caso un insuccesso. Era un satellite con un grande telescopio per l'osservazione dell'ultravioletto, un telescopio di diametro di circa 96 cm che era progettato per raccogliere spettri di oggetti molto deboli nell'ultravioletto. Anche questo fu un insuccesso perché non riuscì a separarsi dall'ultimo stadio del lanciatore e quindi rientrò nell'atmosfera senza poter essere utilizzato per osservazioni scientifici. L'ultimo satellite del programma OAO venne lanciato il 21 agosto del 1972 e fu anche quello di maggiore successo. Venne ribattezzato poi Copernicus in quanto lanciato in occasione del 500° anniversario della nascita del grande astronomo polacco rinascimentale Copernico, nato nel 1472. Questa missione fu una collaborazione della NASA con il Consiglio Nazionale delle Ricerche britannico, lo UK Science Research Council, in cui la NASA fornì anche in questo caso un telescopio ultravioletto del diametro di 80 centimetri, e il Consiglio Nazionale delle Ricerche del Regno Unito fornì invece un telescopio per l'osservazione a raggi X. Il satellite Copernicus, come venne ribattezzato OAO3, fu quello di maggiore successo, operò nello spazio per quasi un decennio, fino al febbraio del 1981, raccogliendo una grande quantità di osservazioni di dati e anche facendo delle scoperte interessanti. Per esempio, scoprì l'esistenza di pulsar di lungo periodo. Le pulsar sono dei resti di esplosioni stellari che emettono radiazione elettromagnetica pulsata con periodi, fino a quel momento erano noti, periodi di poche frazioni di secondo, cioè con variazioni nel segnale, nelle onde radio o anche nello spettro visibile, di poche frazioni di secondo, con periodicità di molto bassa, quindi inferiore al secondo. Le osservazioni di OAO3 consentirono di scoprire invece delle pulsar e con periodi anche di alcuni minuti, quindi una scoperta molto importante dal punto di vista della rilevanza astrofisica. Il quarto e ultimo satellite chiuse il programma OAO e dimostrò non soltanto la capacità tecnologica di utilizzare lo spazio come osservatorio astronomico, ma diede alla comunità degli scienziati che studiano l'astronomia, quindi alla comunità astronomica, anche i primi risultati su cui costruire non soltanto delle ricerche in quel momento, ma anche di pianificare futuri osservatori orbitanti nello spazio. E quindi questo programma, OAO Orbiting Astronomical Observatory, gettò le basi poi per il grande osservatorio astronomico per l'osservazione nel visibile e nell'ultravioletto, che sarebbe diventato poi il telescopio spaziale Hubble. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.